Bene. Ma buonasera a tutti. Caspita, devo fare attenzione a ciò che dico. Tanto dico sempre che più in alto il vescovo non mi manderà, quindi, perché una volta la punizione era ti mando parroco in montagna. Vabbè, non può mandarmi più in alto, ma non so se sono lì per punizione, non so, però questo è...
voce un po' più alta, Claudio? Sì,
io non ho una voce molto forte, quindi cerco di... Mi veniva una cosa, ha detto che domani comincia una cosa importante, citava il dialogo con il mondo ebraico e poi l'unità dei cristiani. Domani è anche Sant'Antonio, che per noi è la benedizione degli animali, quindi insomma siamo. Aggiungo ancora una cosa su quello che ha detto, perché ho imparato dalle donne, lo dico in senso molto positivo, che tutto quello che, cioè che dire qualcosa sulla propria vita non immediatamente è farsi belli, perché c'è poco di che farsi belli, ma dice anche il perché poi certe cose vengono dette in un certo modo. Allora quello che diceva Dario, carissimo amico, poi magari raccontiamo anche perché ci siamo conosciuti, allora io avrei cominciato nel dire qualcosa di me dicendo prima di tutto sono parroco. E l'aspetto della scuola è molto legato al fatto che viviamo in un contesto molto concreto di alta montagna, e se siamo lì insieme è anche perché insegniamo, altrimenti il vescovo non permetterebbe, cioè non chiederebbe a due sacerdoti, adesso siamo tre sacerdoti che vivono insieme in un posto in cui durante l'anno vivono 1200 persone, arrivano circa 20.000 d'estate, però insomma. E quindi, e un'altra cosa che mi sembra molto importante da dire è che io sono figlio di contadini, di una famiglia numerosa, e ho dei fratelli che hanno tanti figli, quindi ho tanti nipoti, e questo ci segna moltissimo, ci segna appunto come famiglia, e che siamo insieme come fratelli per scelta del vescovo dopo esserci rincorsi un po' per il mondo. E l'aspetto dell'Africa, lo spiego solo cosa vuol dire, io sono stato 5 anni missionario nel Nord Camerun. Nord Camerun vuol dire dove adesso ci sono i Boko Haram, tanto per capirsi. Ed ero tantissimo, tornato con dei grossi problemi di salute, proprio per quello, e quindi segnato da questa esperienza africana. Ho una gran paura a parlare a Milano, perché non mi era mai successo, e la prima cosa che mi viene da dire, ma c'è qualcuno che l'ha già letta? Ok. Allora devo fare attenzione a ciò che dico.
Ah, molta.
No, perché è una cosa, è un libro lungo e non è un libro facilissimo. Non è complicatissimo, però insomma non è una cosa semplice. Allora io cerco di dire una parola sul titolo prima di tutto, poi alcune precisazioni sulle scelte che ho fatto, alcune impressioni, poi svolgo semplicemente la traccia che vi ho dato, concludendo con quel quadro di Mie che trovate sul foglio. Allora, il titolo che Dario mi ha dato, i sì agli amici dicono in un momento di pochissima lucidità, e più si avvicina, ho detto, ma cosa caspita ho fatto? Però poi questa è un'occasione per pensare. Allora, l'enciclica, il titolo è questo, l'enciclica Laudato Si nell'orizzonte ecumenico e interreligioso, ho visto scritto questo sulle locandine. Mi ha messo un po' in crisi, perché è difficile legare queste due cose, almeno apparentemente. Allora, la prima parola la dico in questi termini. Io dovrei indicare che cosa significa parlare del tema ecologico, a partire dalla lettera del Papa, cioè dello stare nel mondo da uomini discepoli di Gesù di Nazaret. Questo è, cioè il Papa scrive non come uno qualunque, ma scrive in quest'ottica qua, la modalità di stare nel mondo di coloro che si riconoscono come discepoli di Gesù di Nazaret in un orizzonte ecumenico. Che cosa vuol dire? Cioè che tiene conto delle diversità del discepolato, cioè del fatto che non tutti credono a Gesù nello stesso modo. Vuol dire questo concretamente, ecumenico vuol dire che nel mondo tra coloro che credono a Gesù Cristo c'è una diversità con tutto quello che vuol dire, ma non basta, è interreligioso, tanto per rendere facile la cosa, cioè che tiene conto del fatto che tra coloro che credono in Dio non tutti lo credono nello stesso modo. Le religioni sono queste, ci sono modi diversi di credere a Dio, che già è complicato. Allora, fare una cosa del genere è semplicemente impossibile, cioè rispondere al tema, perché come fai a mettere insieme tutte queste cose? Allora, in che modo ecumenico e interreligioso spero stiano all'interno di quello che condivido con voi? Allora, io ho pensato un discorso a partire da quello che dice il Papa in questo senso, che tutti coloro che si riconoscono come discepoli di Gesù possono ritrovarsi in quello che io vi propongo, sarebbe già una gran cosa. Però questa è l'attenzione di fondo, e che coloro che credono a Dio in modo diverso possano comprendere la sensatezza di quello che noi diciamo. Allora, se uno riuscisse a fare questa cosa qua sarebbe già una gran cosa. Allora, questi due aspetti, ecumenico e interreligioso, li tengo presenti in questo senso, cioè nella costruzione di quello che ho pensato ho detto: io vorrei, o faccio in modo, faccio attenzione affinché quello che dico possa essere sottoscritto o ci si possa in qualche modo ritrovare tra tutti coloro che nel mondo si riconoscono discepoli di Gesù, ma anche tra coloro che non si riconoscono, che questo risuoni in qualche modo ascoltabile, ecco, diciamo così, cioè che non ferisca, ma che sia in qualche modo inclusivo, cioè ci si possa, non dico dire sono d'accordo, no, non voglio dire questo, ma che questo in qualche modo sia comprensibile del perché diciamo certe cose, e perché la vita può in qualche modo cercare di adeguare ciò che proviamo a dire in questo modo. Alcune impressioni, alcune precisazioni per spiegare poi il come sviluppo il discorso. Allora, visto che è molto lunga, io mi sono fermato soprattutto sull'ultimo capitolo, perché è il congedo della lettera, cioè quello che apre la pratica della vita. Normalmente quando finisci una cosa che ti ha colpito, ok, adesso però bisogna cominciare a viverla. Ma questo è il taglio che darò. Ma parto da alcune impressioni che mi sembrano fondamentali, almeno nella profondità di quello che si diceva della presentazione di chi sta parlando. Allora, parlare di un creato come qualcosa di buono non è assolutamente scontato. Perché? Ma pensiamo solo a cosa è successo nel centro Italia. In una notte il creato può distruggerti tutto. Beh, pensare che il creato sia buono, o lo giustifichiamo perché abbiamo fatto una legge per le unioni civili, l'abbiamo anche fatto, e allora Dio ci punisce, o altrimenti c'è da spiegarci perché il creato possa essere così. Tra l'altro, in modo così chiaro, è la prima volta che un Papa, nella prima enciclica che fa, comincia da lì. Questo già dovrebbe essere indicativo, non era mai successo nella storia della Chiesa. Altra impressione che mi porto dentro in questi, soprattutto in questo ultimo anno: il tema ecologico non è più alla moda, lo è stato, non è più alla moda. Sarebbe molto più alla moda se io vi parlassi di sicurezza o di violenza legata alla religione. Il tema ecologico sta perdendo lo è stato per un po' di tempo, e quindi questo dire insomma, ma dice qualcosa a qualcuno sta roba qua? E poi la cosa che mi sta più a cuore, e che è anche quella che mi genera più fatica, è che è un tema da ricchi, è un tema da super ricchi, direi, e noi facciamo parte di quella zona lì, eh? Allora, il ricco tendenzialmente è colui che alla fine del mese ha avuto più di quanto aveva necessità. Io penso che tutti quelli che sono qui fanno parte di questa parte. E quindi noi siamo quelli ricchi. E il tema ecologico nasce in un mondo ricco, così come lo pensiamo anche oggi. E noi non riusciamo, o non possiamo, non metterci da quella parte. Cosa voglio dire? Lo spiego questo aspetto, che però è un aspetto che, cioè, che mi pesa, perché non posso far finta, no, io non faccio parte di questo. No, io sto lì, in quel contesto. Lo spiego con tre esempi semplicissimi. Il primo: io ho vissuto 5 anni, vi dicevo, in North Cameroon, con una grossa parte della mia vita era presa dalla presenza di molti giovani, di cui alcuni vivevano con noi nella stessa concessione, ed erano quelli che venivano dall'Abruzzo, dalla campagna, e venivano in città, una cittadina di 40.000 abitanti più o meno, veniva per fare il liceo, le medie e i primi anni del liceo. Allora, per potersi iscrivere a scuola, cosa facevano? La maggior parte di loro andava in savana e portava via tutto il legno che poteva trovare, lo vendeva, e questo gli permetteva di iscriversi a scuola e di andare a scuola. L'effetto: una desertificazione generale. Sì, ma come vado a parlare a loro di ecologia se la prima cosa che dico è: già si fanno un mazzo tanto per poter studiare, nessuno di loro, io non ho trovato nessuno di questi ragazzi che erano sotto i 16 anni, a partire dalle elementari fino a quelle, appunto, i primi anni delle superiori, che aveva un genitore che andava lui a occuparsi della scuola del figlio. No, ognuno si pensa per sé. Allora, parlare di ecologia in quel mondo, però la maggior parte degli uomini della terra, non è una piccola parte, 3 su 4 nel mondo sono così, noi siamo, se va bene, l'1 su 4. Ah, proprio il discorso da ricchi, eh? E cosa vuol dire parlare di questo a queste persone? Secondo, vi dicevo prima, vivo in una valle meravigliosa, che è la Valle Varaita, che cambia faccia a livello di numerico con l'estate, e sapete che cos'è che dà il numero dei passaggi? Cioè, per dire, questo weekend sono passate 20.000 persone. I rifiuti. Sono i rifiuti che dicono il numero della nostra gente. Cioè, la quantità di gente oggi si valuta sui rifiuti che lasciamo. Beh, questo è un paese di ricchi. Un'ultima cosa: chi ha vinto la Dakar? Chi ha vinto la Dakar? Sapete cos'è la Dakar? No, dimmi, almeno che sapete cos'è la Dakar. Mi ha preso le notti per vedere chi stava vincendo la Dakar. Eh beh, un motociclista, il sogno è la Dakar. La Dakar la fanno in Argentina, Cile e Bolivia, Paraguay, Argentina, e questo finì da ieri. Vi dico anche chi ha vinto, se volete. Perché dico la Dakar? Non per farvi ridere. La Dakar è passata in Bolivia, Potosì, è una zona bellissima, uno dei porti più belli della terra, dicono, questi mari salati. La faccio breve perché mi ha colpito una cosa. In quei giorni c'è stato un diluvio, aspettavano l'acqua in quelle zone da 2 anni, poi è arrivata un po' troppo violenta, quindi ha portato via un sacco di cose, mentre c'era la Dakar. Una parte della gara, allora, iscriversi alla Dakar da motociclista ci vogliono 50.000 euro, eh? 50.000 euro, quindi non è proprio 2 lire, eh? E quindi capisco che se io pago 50.000 euro voglio fare la Dakar. Allora, una parte di questi motociclisti hanno annullato una tappa e mezza. Una parte di questi motociclisti, a macchine e camion, perché la fanno qui, hanno ringraziato l'organizzazione che ha fermato la Dakar per dare una mano alla gente. Ed è stata colpita dalla povertà di questa gente. Sito ufficiale Dakar, non è? l'equo solidale che scrive di queste cose, sito fisarata, una parte si è rivoltata dicendo: noi abbiamo pagato, vogliamo fare la gara, non ce ne frega niente di sta gente, cioè io pagare 50.000 euro. Allora, secondo me questo c'entra, perché noi siamo questa parte del mondo che può permettersi questo. Allora, il discorso che condividerò, a mio avviso, aveva bisogno di almeno alcune di queste indicazioni. Perché noi lo facciamo seduti, lamentandoci un po' perché fa un po' troppo freddo, ma è proprio una parte privilegiata del mondo. Noi siamo questa parte. Se non faccio stupidaggini, ho 50 anni, non avrò grossi problemi economici fino alla mia morte. Beh, questo è un privilegio di pochissima parte del mondo e di cui io faccio parte. In questo contesto il Papa dice una parola sullo stare nel mondo, perché il problema ecologico è questo, cioè come ci sto in questo mondo. Una parola velocissima su come sviluppa il tema il Papa, poi traccio alcune cose dell'ultimo capitolo e poi sottolineerò alcuni aspetti che sviluppano quest'ultimo capitolo e poi concludo, sperando di non essere troppo pesante e troppo lungo. Come ne parla il Papa di questo tema ecologico? Beh, il discorso si sviluppa in questo modo. Il tema è introdotto a partire dall'impossibilità di rimanere indifferenti al mondo in cui noi ci troviamo. Questo è l'inizio dell'enciclica. E che questo, al Papa, è motivo di preoccupazione, che diventa per gli uomini, in particolare per i cristiani, un appello, un invito a. Un secondo capitolo fa un'analisi di quello che sta succedendo in casa nostra, cioè sulla terra, e quindi indica la situazione ecologica dal suo punto di vista, prendendola da degli studiosi. Poi prova a dire alcune cose del terzo capitolo sulla buona parola della creazione e che cosa impariamo dal messaggio di Gesù. Questo è interessante, perché sarebbe già interessantissimo solo vedere come svolge questo. Noi veniamo da una storia e in qualche modo Papa Francesco non è che la sconvolge, ma in qualche modo dà delle linee nuove, anche per la teologia da questo punto di vista. Sviluppa questo aspetto legato all'idea della creazione, del messaggio di Gesù, con uno studio sulla radice della crisi ecologica che riprende l'introduzione. Poi propone un discorso di ecologia integrale, cioè che è uno sguardo globale al problema, cioè cosa tocca o chi tocca il problema ecologico, e quindi fa l'analisi di tutti gli elementi. Nel penultimo capitolo comincia a dare alcune linee di orientamento e di azione, fermandosi soprattutto sul discorso del dialogo e del sapersi parlare. Cosa c'entra questo? Lui dice: e quando cominciamo a parlarsi in modo schietto, che non possiamo più far finta di niente, detto in termini semplicissimi. E conclude l'ultimo capitolo proponendo, ed è per quello che la cosa mi interessava di più, il titolo è Educazione e spiritualità ecologica. No, educazione e spiritualità ecologica, che sarebbe la parte pratica della vita a partire da dei fondamenti che danno forma dei gesti. Questo è lo sviluppo dell'ultimo capitolo. Potete stare tranquilli, se la prendete in mano lo ritrovate. Ho spiegato l'indice in modo un po' più dettagliato. Io mi fermo adesso sull'ultimo capitolo, perché è l'indicazione alla pratica della vita. Perché mi sembra estremamente interessante da questo punto di vista. Non è un elenco delle cose da fare, ma è qualcosa di molto più profondo. E sono sul secondo punto che trovate sul foglio, così. Il congedo è una partenza, l'ultimo capitolo. è ciò che apre alla vita. Sottolineo alcune cose di questo capitolo che apriranno a degli approfondimenti che farò soprattutto da un punto di vista della vita di Gesù, perché mi sembra la cosa più promettente e anche più interessante. Allora, innanzitutto il Papa parla di, quando pensa alla pratica della vita, cioè al nostro modo di stare nel mondo, di educazione e di spiritualità, che sono due parole complicate. Perché? Perché educazione esprime da una parte un movimento, un processo, un lasciarsi trasformare, un lasciarsi modellare in modo diverso la vita. E già questo mi suona male, perché è una cosa complicata. Permettere di lasciarsi modellare la vita. E dall'altra parte di spiritualità, che dice la profondità di questo processo. Spiritualità è ciò che sta nella profondità o alla base o ciò che dà vita. Allora, non è qualcosa di un giorno, non è neanche qualcosa di facile. Così comincia il capitolo e il Papa non ha paura di specificarlo, a rischio, dico, di non essere politicamente corretto. Perché? Perché comincia dicendo che a noi mancano delle cose. Cioè abbiamo delle cose per poter vivere nel modo buono in questo mondo che non abbiamo. Attenzione, non è che non abbiamo più, quasi che dovremmo recuperare delle cose. No, che non abbiamo. E lui dice, cito, manca la coscienza di un'origine comune, prima cosa, di una mutua appartenenza, seconda cosa, di un futuro condiviso per tutti. E poi aggiunge, per chi non avesse capito, questa consapevolezza di base, cioè secondo lui sono le cose basilari, ripeto, coscienza di un'origine comune, che vuol dire che queste cose dovrebbero stare nel momento in cui scelgo la modalità o do forma al mio modo di stare nel mondo, Cioè dovrei, nel momento in cui scelgo il mio modo di stare in questo mondo concreto, che è quello in cui mi trovo, non dimenticarmi di un'origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso. Emerge così, cito ancora, una grande sfida culturale, spirituale, educativa, che implicherà lunghi processi di rigenerazione. Cerco di fermarmi su questo, di far vedere come lui prende in mano questa idea e conduce, credo, a ciò che è fondamentale per chiudere il discorso dell'enciclica. Allora, sottolinea, dicevo, che c'è qualcosa che manca. Il problema è certamente che se qualcosa che manca, non è detto che sia qualcosa che ci manca. Non è un gioco di parole, è legato a quello che dicevo prima su dove siamo nel mondo. Cioè, non è detto che se, secondo il Papa, questo è qualcosa che manca, perché la nostra vita sia un modo buono e bello di stare in questo mondo, che sia davvero quello che, di cui ne sento la mancanza. Allora, cosa voglio dire? Lo dico in termini, spero, comprensibili. Noi siamo figli del post-illuminismo, cioè in cui la sacralità della persona singola, cioè l'io, fa fatica a pensarsi in modo diverso o a pensare il buono della vita diversamente dalla mia realizzazione. Non so se mi sono spiegato. Cioè vuol dire che ciò che fa bella la mia vita, cioè che dà felicità alla mia esistenza, fondamentalmente sta nel realizzarmi. Ok? Questo cozza con quello che dice il Papa. Perché? Perché noi veniamo da una tradizione, cioè siamo bagnati, abbiamo respirato queste cose a scuola, in casa, nella struttura sociale, in cui la mia realizzazione avrebbe o farebbe o fa felice anche quella degli altri. Quando io mi sento realizzato, questo farebbe felice anche gli altri vicini. Allora, questo è ciò che invece, secondo l'indicazione del Papa, sarebbe ciò che non fa felice. Beh, ma io non ne sento la mancanza in questo senso. No, io continuo a credere che è la mia realizzazione che mi fa felice. E che la mia realizzazione abbia, perché questo succeda, come centralità, quando dico mio, dico io. Non so se sono riuscito a spiegare, ma penso che lì ci giochiamo tantissimo. Ma è qualcosa davvero di rivoluzionario. Cioè, è complicato, perché non solo, se è vero che mi manca perché non ne ho coscienza e quello dovrei pensarlo o dovrebbe far parte delle decisioni del modo in cui scelgo di vivere in questo mondo, ma se non ne sento neanche la mancanza, ancora più complicato. Cioè devo già creare lo spazio perché poi ne senta la mancanza, perché poi io possa scegliere di farlo. Allora, io credo che noi però stiamo in questo spazio, per quello che ci è complicatissimo. Ne faccio un esempio lontano da noi, così almeno ci... Nel discorso che Obama fece quando gli diedero il Nobel per la pace, lui letteralmente parla di diritto divino dell'americano di difendere il suo stile di vita. E noi gli abbiamo dato un Nobel per la pace. Cioè, per dirti quanto è dentro questo modo di pensare. È la mia realizzazione personale, a cui tutto il resto, quindi la consapevolezza di un'origine comune, il fatto di essere insieme ad altri, si aggiunge dopo. Il Papa dice, no, si aggiunge prima. Cioè, è ciò che ti fa uomo e ti fa donna, è ciò che farà felice la tua vita o la non renderà felice. Cioè, però capite che questo è qualcosa di estremamente profondo e difficile, proprio perché ma non ne sentiamo neanche immediatamente la mancanza, e questo richiede una profonda disponibilità ad accettare che qualcosa sia rimodellato in modo diverso. Allora, non credo che dobbiamo sentirci in colpa se non sentiamo queste mancanze, ma accettare di riflettere sulla nostra vita a partire da queste indicazioni, forse sì, perché non solo lo lancia così, ma poi lui cerca di svilupparlo. Allora, tre saranno le direzioni da tenere presente nella riflessione, e cioè gli aspetti da riscoprire o lasciar crescere nella vita del discepolo di Gesù alla sua sequela sarebbero la coscienza di un'origine comune, la mutua appartenenza e un futuro condiviso. Bellissimo. Lui dice, questo è ciò che fa la vita. Questo fa la vita del cristiano. Quasi che il buono della vita possa dispiegarsi solo quando tiene in campo nell'agire questi tre aspetti. Perché secondo lui c'è in gioco la qualità della vita, esattamente quello che cerchiamo tutti, che la vita sia un po' buona. E lui dice, perché la tua vita sia buona, questo dovresti imparare a tenere presente. Non aggiungendolo a quell'io che si realizza, che poi si renda anche conto che ci sono degli altri e che puoi anche essere buono nei confronti degli altri, allora faccio qualcosa anche. E poi scende immediatamente nella concretezza. Con molta semplicità il Papa comincia con una piccola precisazione. Perché? Perché osa parlare di cambiamento, di necessità di cambiamento di stile a partire dalla vita di ognuno. Allora, l'invito non ha nulla di nuovo in fondo, ma è interessante come indica o chiama il nostro stile ordinario di vita. Cioè il fatto dell'invitare a cambiare stile non è che l'ha inventato Papa Francesco, ma è interessante a cosa lo lega, cioè a come, dice, il cambiamento di stile è legato al fatto che ordinariamente, cito il modo di esprimere questo, noi viviamo di consumismo ossessivo. Cioè, comprare è un piacere immenso. Questo vuol dire, comprare mi fa felice, ed è vero. Non è una balla, è proprio vero. E poi se entro in un negozio e compro tutto ciò che ho bisogno e anche ciò che non ho bisogno e esco e ho ancora soldi nel portafoglio, una figata. Allora, capite? Lui dice, no, ma attenzione, ma la povertà sta lì. Cioè vi giocate la qualità della vita lì, quando non ci accorgiamo che noi viviamo di un consumismo ossessivo. Questo dice, è lo stile da cambiare, sapendo che esattamente, cioè capite che questo va a toccare ma un sacco di gesti, lo dico su di me, così voi siete diversi, cioè lui è così, vabbè. Cioè, quando voglio farmi un regalo, tante volte penso, oggi non vado a spese, vuol dire questo, eh? E se vado a mangiare e spendo anche di più, non mi sento in colpa, mi faccio un regalo. Ah, questo è consumismo ossessivo, attenzione, non vuol dire che non va bene, però effettivamente è qualcosa, ed è tipico nostro, eh? O è anche tipico dell'umano, tutto sommato. Come iniziare questo cambiamento? Ah, ancora una cosa, perché lui sottolinea, oltre a questo aspetto, un altro aspetto interno, lui dice, abbiamo troppi mezzi per scarsi e rachitici fini. Bellissimo, vi assicuro che questo mi è venuto in mente oggi guardando Milano. Mezzi infiniti, dicevo a Dario, ecco qui, perché li vedi tutti insieme, io in montagna ne vedo meno gente, entri in metro e tu dici, tutti hanno almeno il tablet e un telefonino supersonico, appunto, infiniti mezzi, e lui dice, e per cosa? Per rachitici fini. E dice, ma vi giocate la qualità della vita su questo, la qualità della vita su questo. Allora dice, sì, ma da dove cominciare? E dice, due cose. Primo, accettare il limite come dimensione buona dell'umano e non solo come limitazione. Bellissimo. Accettare il limite come dimensione buona dell'umano. Su questo ritorno dopo, quando analizzo alcune cose della vita di Gesù, perché mi sembrano le cose più promettenti, proprio perché vengono da un'umanità concreta che è l'umanità di Gesù. Però lì ci giochiamo tantissimo, no? E torno a dire, noi siamo bagnati di questa roba qua. Il limite tendenzialmente è una fregatura della vita. Il limite, mettere dei limiti o scoprire di essere limitato, a 50 anni non faccio più quello che facevo a 20 anni, altrimenti la pago. E beh, che sfiga, vorrei avere 20 anni, non li ho più. Beh, il limite è una benedizione o una maledizione? L'unica cosa, proprio l'ultima, una piccolissima cosa, che su questo Dio si è sbagliato. Eh sì, non doveva farci così. Quella è la cosa, l'abbiamo pensata anche teologicamente, così. Sarebbe interessantissimo vedere che l'abbiamo pensata così. Perché la realizzazione, la perfezione è il senza limite. Se Dio è l'onnipotente, è quello che non ha limiti. Allora il limite è una maledizione. È ciò che dice che noi siamo Dio. Dio è proprio così? O l'onnipotenza di Dio è esattamente, non faccio tutto io. Non faccio tutto, anche se sono milanese, non faccio tutto io. Allora, accettare il limite come dimensione buona, secondo, ritorno su quello che dicevo, accettando il Papa, vigilanza sull'autoreferenzialità o riconoscimento della capacità di autotrascendenza oltre sé. Non sono parolacce, sono proprio parole del Papa. Però dicono questi due aspetti, allora da dove cominciare? Da questi due aspetti. Prova a pensare il limite, come vivi il limite? Secondo, vigilanza sull'autoreferenzialità. L'io prende tutto il posto? dove imparare tutto questo? Il Papa se lo chiede, perché è una cosa complicata. Allora lui dice questo, viene data qui un'indicazione preziosissima su questa domanda. Dice, il fondamento qual è? Cioè qual è il luogo in cui si può imparare questo come buona parola per la tua vita? La fede in Gesù Cristo, o meglio il dar fiducia a Lui come bontà per la mia vita. La sua vita è buona notizia per il mio vivere. Lui dice, cito ancora, desidero proporre ai cristiani alcune linee di spiritualità ecologica che nascono dalle convinzioni della nostra fede. Interessante, eh? Vuol dire questo. Da dove nasce qualcosa di pratico perché la mia vita sia buona? Lui dice, dalle convinzioni della mia fede. Dove la convinzione della mia fede è, ma vai a cercare sulla vita di Gesù Cristo. Non so se ci chiediamo mai, ma non credo sia molto tipico di noi cristiani, ma come ha vissuto Gesù il rapporto col mondo? Cioè come è stato in questo mondo? Troviamo pochissimo, non parlava di uccellini, sono i Vangeli gnostici che quando devo dire queste cose le inventano. Allora, avete presente la scena di Gesù che modella gli uccellini quando è piccolo, questi partono, ma che bello! Beh, i Vangeli non dicono questo. L'abbiamo inventato perché c'è un vuoto troppo grosso, o perché è troppo complicato accettare il modo di stare nel mondo di Gesù, che non è mai un bacchettone da questo punto di vista. Bisogna fare così, bisogna fare così. Al massimo si lascia leggere la vita e in questo probabilmente ritrovi qualcosa che risuona nella tua esistenza. Dici, oh caspita, ma sarà proprio così? È quello che cercherò di fare fra un po'. Allora, ciò che è fondamentale, dice, è andare all'origine di ciò che ti fa stare in questo momento nella disposizione del discepolo. Solo lì potrai trovare una motivazione valida perché ciò che non ti manca accetti di farti modellare in modo diverso. Siamo partiti da lì, eh? Ci manca questo, ma io non sento la mancanza. Allora, vuoi poter scoprire che anche se non senti la mancanza e nelle tue scelte tendenzialmente io prendo il posto di tutto quello che ho cercato di dire fino adesso, quello che lui cerca di dire, beh, se tu guardi là, probabilmente c'è qualcosa di interessante per la tua vita. Poi il Papa non lo svolge, ma l'indicazione la dà. Bene, a questo punto conclude l'enciclica con tre passaggi di conclusione e poi così sviluppo alcune cose. Li accenno solo, ma sarebbero interessantissimi, perché a un certo punto lui dice, dopo aver fatto questo tipo di discorso, si congeda. In conclusione rimangono tre passaggi che fanno parte, se uno ha un po' di è un po' a mano nei documenti papali, fanno parte della tradizione dei documenti papali per finire un'enciclica che si conclude tendenzialmente con una preghiera, che è quello che conclude tutto. Ok. Il primo è il rimando al volto trinitario di Dio, e poi si dice poco perché che diciamo? Poi il rimando a Maria, in questo caso la regina del cielo e della terra, e lo sguardo oltre la vita. Allora, sarebbero tre indicazioni preziosissime su cui si conclude l'enciclica, prima della preghiera finale. Il volto trinitario di Dio cosa vuol dire? Dico solo una parola per capire che c'è un senso profondo a finire così, eh? Non è solo la tradizione, perché il volto trinitario di Dio ci invita, sottolineo, a chiederci da una parte, ma cosa sostiene la vita di Gesù? Cioè che cos'è che sta alla base di quel modo di vivere? Questo è il Dio trinitario. Ciò che sta alla base di quel modo di vivere di Gesù non è perché era un bravo uomo, eh? No, è il legame che aveva col Padre. E dicendoci questo, ci obbliga a parlare di Dio in un certo modo, non come ci sarebbe piaciuto, ma come ce ne parla lui, cosa difficilissima, manco i teologi volevo dire lo stanno facendo, mi metto da quella parte lì, eh. Si fa una fatica enorme, e questo sarebbe a mio avviso uno dei luoghi più interessanti del dialogo interreligioso, che è anche quello che dimentichiamo di più. Con i musulmani parla di quello che vuoi, eccetto due cose non devi mai parlarne: del crocifisso e della Trinità. Due cose non puoi parlarne. No, esattamente è ciò di cui dovremmo parlare. Perché? Ma perché ciò che regge, ciò che dovrebbe essere la modalità con cui io desidero vivere, è proprio il volto che emerge da quel modo di vivere. Cioè Gesù viveva in quel modo per il legame che aveva a un Dio che chiamava Padre. Ecco l'apertura trinitaria. E poi Maria, e beh, ci vuole la mamma di tutti. Perché Maria lì? Ma perché il rimando a Maria non è una devozione, attenzione, ma il poter guardare a una figura reale di discepolato in una vita realizzata. Cioè una figura reale di un discepolo di Gesù che è ben realizzata, è riuscita bene, al punto che abbiamo addirittura inventato il dogma dell'assunzione, che dice no, quella lì Dio non l'ha lasciata marcire sulla terra. Sto banalizzando, non dite in facoltà, no? Però è così, è riuscita talmente bene che quel corpo, non di Noemi Calmi ventenne bellissima, no, di una vecchia, Dio dice lo prendo per me perché mi riconosco. E in questo caso, dopo tutto il discorso sul rapporto alla terra, è curiosissimo cosa dice il Papa. La ricorda perché è colei che si è presa cura di Gesù, e per questo può insegnare qualcosa su cosa vuol dire custodire. Bellissimo. Uno, perché dice una cosa, poi non entro nel discorso, ma sarebbe interessantissimo, perché dice, attenzione, prima di tutto gli uomini, non gli animali e non il creato, prima di tutto gli uomini. Se impariamo a trattarci tra fratelli, sapremo trattare anche la terra in modo giusto. Questo è il rimando che il Papa fa a Maria, eh? Non diciamo l'Ave Maria perché va bene dire l'Ave Maria. Regina del cielo e della terra per questo motivo. E poi il passaggio a chiusura, la consapevolezza del non tutto, termini tecnici, l'escatologico, che vuol dire concretamente stai tranquillo, non finisce tutto con questa vita. Prendi un bel respiro. Non è tutto qui. C'è anche dell'altro, non sappiamo bene cosa, ma c'è dell'altro su cui si può sperare. Bene, così finisce l'enciclica, consegnata in questo termine. Ora io mi sono chiesto, ma allora diventa fondamentale andare a vedere, ma Gesù come vive in questo mondo? Se quella è l'indicazione più preziosa, cioè vuoi capire quello che ti manca, quello che ho cercato di fare emergere, cioè se la leggete lo trovate, non ho detto nulla di nuovo, è quello che lui scrive. Ma cosa vuol dire che tutto questo è ciò che esce dalla vita di Gesù? Allora, ciò che mi sta a cuore è, ma cosa dicono i Vangeli sul modo di stare nel mondo di Gesù? Allora, indico alcuni aspetti, sapendo che sono piccoli, e che però spero almeno che facciano pensare, solo questo. Un primo dato che emerge dai Vangeli, e che credo non sia molto sottolineato della vita di Gesù, è questo. Gesù impara a stare in questo mondo. Non nasce capace. Non è da poco, eh. Impara a stare in questo mondo. Ci ricordassimo anche solo che noi sappiamo qualcosa di 2 o 3 anni di vita pubblica di Gesù e del resto di lui non sappiamo nulla, sappiamo che ha imparato a essere uomo. Bellissimo. Colui che abbiamo riconosciuto come l'umanità del figlio di Dio tendenzialmente passa la sua vita a imparare. E cosa vuol dire e che cosa impara? Prima di tutto, bontà e durezza del vivere nel mondo. Questo impara Gesù e cerco di spiegarvi. Il parlare di Gesù nei Vangeli è pieno di immagini della natura e del funzionamento del mondo. È presente tutte le immagini che Gesù usa. Quasi che Gesù, grande osservatore, impara dal mondo, dalla natura, dai suoi ritmi, dalle sue regole. Lui che non è un contadino di formazione, non è un contadino di formazione, ha l'occhio o il cuore che impara dal mondo in cui vive e che lo ha accolto. Attenzione, non è uno sguardo sdolcinato sulla madre natura buona, No, il più delle volte è il processo della vita che per lui è interessante. Quel passaggio al vivere e che dà vita. Faccio degli esempi. Il seminare e il raccolto. Non è la bellezza della vita, eh? Chiedete a chi lo fa. No, è il processo del vivere. Il seminare e il lavorare silenzioso della terra. Il piccolo che diventa grande come il granello di senape. Sono tutte le immagini che lui poi usa, ma perché è da grande osservatore, l'ha imparate, eh? O il riconoscimento della vita che rinasce o che continua nel ritmo delle stagioni. Il potare per meglio crescere e poter dare il meglio di sé. E il mondo che ha bisogno del lavoro dell'uomo per poter vivere o sopravvivere. Il discorso della trasformazione degli alimenti. E forse non a caso a consegna in memoria per la vita degli uomini lascerà un'indicazione preziosa: prendere. C'è una cosa su cui mi fermo adesso, mi fermerò subito dopo. Perché? Perché l'ultima consegna che Gesù fa a noi, al punto che l'abbiamo fatto diventare il centro della vita cristiana, l'Eucaristia comincia così, Prendere, termine interessante, eh? Per vivere, prendere. E poi noi diciamo frutti della terra e del lavoro dell'uomo. È questo che ho imparato dalla vita, eh? Stare in questo mondo è frutti della terra e del lavoro dell'uomo. Faccio ancora, prima di riprendere questo, richiamo a un'immagine che è cara a Gesù. Questo insegnamento della terra, alimenti e lavoro, vita che non c'è, che ritorna, quello che ho cercato di accennare velocemente adesso, viene sintetizzato in quel è necessario per la salvezza, lo traduco in termini semplici, almeno che a me parlano, è necessario perché la tua vita sia vita, perché la tua vita sia buona, perché tu non perda questa vita che è l'unica che hai, questa è la salvezza. Passare per la porta stretta. Beh, non è ancora un imparare dalla natura? Cosa vuol dire imparare dalla natura? Beh, noi nasciamo tutti per porta stretta. Nasciamo per porta stretta e forse termineremo anche la vita per porta stretta. E non è aver imparato da ciò che il mondo ti dice sempre? Questa è forse la capacità più bella di Gesù, al punto che noi osiamo credere che siamo segnati da quel suo modo di stare nel mondo, lo diciamo nel credo, e che tutte le cose che sono del mondo sono segnate dal suo passaggio, fatti di quella forma che lui ci racconta in questo modo. Allora, da questa velocissima ricognizione due aspetti di sintesi che dicono come Gesù è stato nel mondo. E lo dico in questi termini. Io credo che i Vangeli ci riportino che cosa deve aver colpito di Gesù. È una selezione della vita. L'ultimo autore dei Vangeli fa una selezione e ci consegna quello che è probabilmente quello che lo ha colpito di più, che è la tradizione della Chiesa, della comunità. No. Cosa deve aver colpito? Prima di tutto, la sua capacità di osservare e di imparare la vita dalla natura. Il mondo che accoglie la nostra vita, sì, il mondo accoglie la nostra vita, noi nasciamo in un mondo che c'è già. E questo mondo che ci accoglie è buona cosa. Perché? Ma perché contiene in sé e segnato la dinamica della vita. Questa è la prima cosa che deve aver colpito, se ci viene ricordato Gesù in quel modo. Secondo, lo stare nel mondo comporta lavoro, spesso duro, che fa parte del buon vivere. Allora, quello che ci ha raccontato di Gesù, ci dicono, da quel pochissimo che vi ho accennato, che questo deve aver colpito di Gesù, che era uno che sapeva imparare dalla vita, dalla natura, dal mondo in cui stava, perché questo gli insegnava a stare nel mondo e soprattutto gli insegnava il ritmo dell'esistere. Dall'altra parte, che però questo comporta lavoro. Questo secondo aspetto che Gesù lega allo sguardo buono sulla natura, al punto da saperla ascoltare e da essa imparare, è però quello più importante da indagare, che mai slegato dal primo, è però tipico dell'uomo e del suo stare nel mondo. Cosa voglio dire? Noi per poter sopravvivere, per vivere, dobbiamo prendere le cose. Il mangiare è questo. Noi per vivere dobbiamo prendere delle cose del mondo per poter far sì che ci sia vita. Per vivere l'uovo deve prendere le cose e trasformarle. Questa fatica del vivere attraverso le cose è vista da Gesù come buona, ma nello stesso tempo come luogo di possibile ambiguità. Cioè il luogo in cui l'uomo fallisce il rapporto buono col mondo e quindi con la vita. Fallisce nel toccare il mondo, prendere vuol dire questo, tocco le cose, e nel lasciarsi toccare. Allora è necessario imparare a prendere queste cose. Perché? Perché altrimenti io muoio. Allora imparare la vita vuol dire imparare a prendere le cose. E se non le hai prese, in realtà non sei ancora stato nel modo giusto nel mondo. È un'illusione dire io sono staccato dalle cose, balla, moriresti domani. Almeno quello che mangi sia attaccato, perché altrimenti muori. Ma cosa vuol dire questo? Allora, il nostro stare nel mondo si dice nel modo di prendere le cose per poter vivere. Provo ad analizzare questo aspetto nella narrazione evangelica, cioè come Gesù prende le cose e quindi ci insegna a farlo. Se deve aver colpito il suo modo di stare nel mondo al punto di dover riconoscere che quello è il modo buono di stare nel mondo, o meglio, è il modo umano di stare nel mondo. Il dover prendere le cose per vivere, insieme alla violenza quasi intrinseca che sta nel gesto, mangiare è un gesto violento e nessuno non può farlo per non vivere, fa emergere un dato fondamentale dell'umano, cioè se per vivere devi prendere, fa emergere il suo limite. Sì, tu hai bisogno, questo vuol dire limite. Apro e chiudo una parentesi: la vita adulta, il passaggio alla vita adulta, se c'è un passaggio alla vita adulta, è l'illusione di poter prendere la vita nelle tue mani. Adesso faccio io, è proprio un'illusione. Perché dico questo? Ho pensato a un adolescente che dice, adesso faccio io, non ho più bisogno dei genitori, non ho più bisogno dei genitori. Noi abbiamo spesso sintetizzato la vita adulta nel fatto di poter dire adesso faccio io. Non è milanese il detto mi sono fatto da solo, ma che palla è, mi sono fatto da solo. Nessuno si fa da solo. Io mi sono fatto da solo. E quel prete francese geniale, amico, che rispondeva a un politico che diceva questo, sono felicissimo, perché stai scaricando Dio di un'enorme responsabilità. Però attenzione, non è questo. L'adulto è colui che non ha bisogno. E questo diventa l'adulto. Allora, il prendere per poter vivere ti ricorda il limite. Ed è una delle cose che il Papa ci diceva là. La prima cosa. Allora, sarebbe interessante analizzare i primi capitoli della Genesi, in cui il gioco di una libertà giocata male sta su questo. È troppo difficile accettare il limite. No, è troppo complicato, perché il limite non è solo io ho bisogno di, ma è anche io non so. E nella relazione è terribile, soprattutto se un uomo che non sa della donna non sa tutto. Beh, i primi capitoli della Genesi si giocano su questo, compresa la fraternità. Allora, diventa davvero prezioso vedere, ma Gesù cosa dice su questo? Cioè, come vive queste cose? Beh, l'infanzia ci consegna come dato primario della vita il dover prendere, dal prendere dal seno al ricevere ogni cosa per poter sopravvivere. Anche questo ci è consegnato di Gesù. Se di lui ci viene consegnato un'infanzia silenziosa e sottomessa, forse non a caso, impara che la vita la devi agli altri. Quello che dice il Papa là, beh, Gesù la impara sta roba qua, la mia vita la devo agli altri. Ma molto interessante è il discorso quando di lui ci ha raccontato l'ingresso nella vita adulta, cioè l'ingresso per eccellenza della libertà, che inizia con il battesimo al Giordano e subito dopo con le tentazioni. Avete presente? I Vangeli cominciano tutti così, eccetto due che mettono i primi due capitoli del Vangelo dell'infanzia, ma l'ingresso della, che è la zona, il Vangelo dell'infanzia, della passività di Gesù. Gesù non dice niente, non fa niente, fa tutto per lui, e lui accetta che la vita sia così, che la stragrande maggioranza delle cose della tua vita sono fatte da altri, non lo fai tu, lo fanno gli altri. Ed è difficile accettare questo. Una delle cose della vecchiaia più difficile da accettare è questo, che le cose che lei se, mi viene da dire in piemontese, che hai sempre fatto tu, non ce la fai più a farle. Questa è la maledizione della vita o la benedizione della vita? È quello che Dio ha sbagliato o ciò che ci dice l'umano? Però capite che conseguenze ha questo sullo stile dello stare nel mondo? Nasce lì, Allora, una parola su questo passaggio, perché per il Vangelo è finalmente Gesù è un adulto. Cosa fa? Si mette nel posto sbagliato. Eh sì, dalla parte dei peccatori. Non è il tuo posto, glielo dice Giovanni. Ma cosa vuol dire quella parte lì? Uno che non è da solo, con gli altri. Ce lo dirà anche subito dopo. Secondo, che sta dalla parte di chi? Non faccio tutto io. Anzi, tante cose che faccio spesso mi sbaglio pure. Vabbè, lì o Gesù fa teatro oppure sceglie quella parte lì. Chi andava da Giovanni a farsi battezzare, primo gesto pubblico, primo gesto che lui dice adesso scelgo io, fa questo. Beh, deve averlo imparato nella vita, caspita, che la vita non la faccio tutto io, perché il gesto di Giovanni era andare a chiedere aiuto a Dio, riconoscendo un limite della vita e riconoscendo che tra le tante cose che faccio spesso ne faccio un sacco sbagliate. quelli che andavano da Giovanni andavano per questo, e lui vuole cominciare da lì. Addirittura il padre è talmente contento di quel gesto che si scomoda, due volte lo fa nel Vangelo, poi Gesù glielo chiede una volta per favore e lui non si scomoda più al Getsemani, altro dramma. Ma lì il padre si scomoda, sentiamo la sua voce, e cosa dice? È tutto suo padre. Dice questo, è tutto suo padre. A me però, a me fa pensare che l'essere tutto suo padre è star lì, tra coloro che dicono il limite è una benedizione. No, non faccio tutto io, anzi la mia vita la devo al fatto che sono con altri. Ma è ancora più curioso che tutto questo che dice la sua vocazione, per usare un termine classico, e la sua identità sono proprio io, sì, te stesso, il mito del nostro mondo, anche se non sappiamo cosa vuol dire, però sì, te stesso, devi proprio, lo diciamo anche agli adolescenti, devi essere te stesso, e sapessi cos'è? Non lo so. In quel caso lì, addirittura il padre gliel'ha detto, sei mio figlio. Caspita, più di così? Le tentazioni, guarda caso. Ma nella vita è proprio così. Che appena indeciso, farò proprio così? Ma caspita, quanto è complicato! No, 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 io mi faccio qualche concessioncina. E difatti la tentazione è su questo. Non so se avete mai pensato, qual è la prima tentazione? Avete presente? Poi i Vangeli su questo sono anche intelligenti, che dicono, aspetta, ci vuole un po' di tempo perché tu senta bene quello che io ti sto dicendo. Dopo 40 giorni senza mangiare, c'hai un buco nello stomaco impressionante. E qual è la tentazione? Beh, più semplice, trasforma queste pietre in pane. Non so se ci avete mai pensato. Vuol dire semplicemente elimina il bisogno. Fai in modo di non aver bisogno degli altri. E Gesù dice, no, no, no. Io non cedo a questa tentazione. Io accetto di vivere nel bisogno. E attenzione, pane. Il pane non viene sulle piante. È il duro lavoro dell'uomo. Non è un caso, eh? E farà un sacco di miracoli dopo. E fammi un miracolino. No, 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 no. Gesù non cede. E dice, ma che caspita di tentazione è questa? Per lui è la tentazione. Adesso sei figlio di Dio, vabbè, fai quello che vuoi. E la prima cosa che togli qual è? Io non ho bisogno di nessuno. E Gesù dice, no, io non cedo a questa tentazione. Stare nel luogo del bisogno è la cosa più umana. Addirittura per Gesù è un luogo di benedizione. Ricorda il padre non si è sbagliato e farà in modo che io avrò di che attraversare questo momento quando sento un buco allo stomaco e lascio perdere tanti discorsi ecologici e voglio mangiare. Pensate, è la prima volta che Gesù deve decidere qualcosa dopo il battesimo che l'ha incoronato figlio e dove ha provato sul limite, sul bisogno. Questo è dire, ma lì si gioca qualcosa di fondamentale della tua vita. Cosa non faresti quando hai fame? Ma quanta fatica credere che sia buono che sia così. Cioè che la vita sia buona perché tu vivi di bisogni e di dover dire grazie agli altri e che non fai tutto tu e che il limite della tua esistenza è probabilmente la benedizione più grande nel crearti da parte di Dio. Ma questo è il modo di stare nel mondo di Gesù. Gesù nel mondo ci sta così. E ciò che poteva essere il luogo di ricriminare qualcosa o di far giocare ciò che poi dimostrerà di essere capace da fare, dice no, quella è una tentazione, pensare di non stare in quel luogo e accettare questo dà stile alla sua esistenza, il prendere gli ricorda questo: prendere il riconoscere di aver bisogno, gli ricorda la presenza del Padre in quello che sta facendo, e che quello che vive continua a essere una buona parola per la sua esistenza, per la sua vita. Vado verso la fine. Se questo è l'inizio dell'età adulta di Gesù, e sarebbe bellissimo leggere ciò che ci viene raccontato da questo momento fino alla fine della vita, andando a scovare queste cose, che sono le cose più ordinarie. Cosa c'è di più ordinario del fatto che devo mangiare tutti i giorni qualcosa? E che almeno un po' di appetito lo sento tutti i giorni. E dice, beh, ma questo fosse già anche solo il far sì che tu ringraziassi del fatto che puoi mangiare. Ma questo vuol dire che Gesù vive il bisogno in questo senso, ricordandosi del Padre, che ogni volta che sente bisogno per il suo vivere, il mangiare, e poi sarebbe interessante il legame delle relazioni, sono le altre due tentazioni, questo diventa un luogo non di maledizione della vita. Caspita, devo di nuovo chiedere aiuto, mi manca sta roba, mi ha fatto male. Ma è l'unico luogo che dice il bello del tuo essere uomo e del tuo essere donna. Costruisci la bellezza della vita quando questo non lo dimentichi. Questo è quando vado a comprare. La conclusione della vita di Gesù cos'è? Ci lascia a memoria quel gesto dell'ultima cena, qui accennavo all'inizio. Mi fermo ad analizzare velocemente questo aspetto. Perché? Uno, perché per noi nella tradizione è diventato il cuore, cioè la sintesi del modo di vivere, che vuol dire di stare in questo mondo concreto, fatto di cose di cui ho bisogno, che devo prendere, che sono il mondo in cui sto. La consegna per dire il modo di stare in tutte queste cose è quel gesto dell'ultima cena. E guarda caso, cos'è che bisogna fare? Bisogna cominciare dal prendere. Analizzo velocemente il modo con cui ci viene offerto e ci viene detto: non dimenticatelo mai. Ogni volta che prendi, non solo quando vai a messa, no, ogni volta che la tua vita ti obbligherà o ne sentirai il bisogno, ti piacerà un sacco, prendere. I passaggi di questo prendere: prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede. Non sono messi a caso questa roba. E l'ultima cosa che Gesù dice: dimenticate di qualunque cosa, ma quando pensate a me, ricordatevi questo. Questo è in pochi soldi tutta la teologia eucaristica. Non ricordate almeno questo, per favore. Ma quando fai le cose, cioè ogni volta che tu prendi, sembra innanzitutto che Gesù ci chieda di ricordarci che per dire la sua presenza che salva il mondo dobbiamo prendere. La vita è un continuo prendere. La prima cosa che ci dice è questo: ciò che non prendi, che in qualche modo non è stato tuo, questo vuol dire prendere, tuo. Anche dei preti dicono: toccali su qualunque cosa, ma non sui soldi. Interessante, bellissimo. Dicono che i preti perdonano tutto, anche dei problemi con donne, ma non i soldi. Potrei raccontarvi la storia della nostra valle, ed è proprio vero. Allora, ciò che non prendi non ha mai valore. Io non sono attaccato a niente, beh, vuol dire che non c'è nulla che ha valore nella tua vita. Non è vero. Io sono attaccato a questa cosa perché mi ricorda chi me l'ha offerta. Sono attaccato a questa cosa, l'ho presa. Occorre saper prendere ricorda l'accogliere e ricevere dall'altro, e ricordare che vivere dipende da quel gesto. da ciò che fanno gli altri. E Pietro l'aveva ben imparato, perché proprio poco prima di quel racconto, prendete, c'è la lavanda dei piedi, non a caso. Ma cosa genera in Gesù questo gesto? Come gestisce questo gesto? Perché poi il prendere è anche il luogo del disastro: prendo tutto io. E certo, l'ambiguità del prendere è questa: noi non possiamo farne a meno, ma come prendere? E fin quanto prendere? E come prendere? È la fonte del disastro, eh? Allora, come gestisce Gesù questo prendere? Allora, il gesto del prendere è seguito immediatamente dal rendere grazie. Faccio solo un rimando. Anche Eva, nel quel giardino che scopro sempre di più che non è l'Eden, Eva prende quel frutto e lo dà, non lo tiene neanche per sé, caspita, ha preso e ha dato. Cosa manca? Rese grazie. Allora, il prendere, perché non degeneri immediatamente, deve essere seguito da un rendere grazie. Però pensate un po' cosa vuol dire nella vita una cosa così. Che ogni volta che io prendo qualcosa, se mi ricordassi che quel gesto deve essere legato a un dire grazie, perché non diventi mortifero, insaziabile, insanabile. Non ne hai mai basta. Certo, fin quando non sai rendere grazie, non puoi averne basta. A questo c'è uno spezzare, che è un condividere prima del dare, e farne parti perché tutti ne abbiano. Bellissimo. Noi il dare sarebbe troppo veloce. Perché? Perché lo darei a qualcuno, non a tutti. A qualcuno, magari alla mia famiglia. Pensate all'eredità. Si trova lì, eh? Su questi aspetti. No, no. E spezzare perché tutti ne abbiano una parte. Che tra l'altro chi ha letto il Vangelo, cioè chi è arrivato fino a questo punto del Vangelo, ha scoperto che quando lo fai, caspita, ma ne avanzi perfino. Beh, Giovanni 6 dice questo, eh? Non ce n'è per tutti, vabbè, lo sapevamo, cosa sono questi due pani, cinque pani e due pesci, com'è che era? Per tanta gente, ma lo sappiamo che è insufficiente. Ma certo che è insufficiente. Se cominci a spezzarlo, ne avanzi. Succede così anche nelle tavole. Oggi non ci basterà il pane, cominciamo a farne delle parti, alla fine ne rimane. Io vengo da una famiglia numerosa, dicevo, non è che non ho mai fatto la fame, ma spesso è successo così: oh cazzo, ho dimenticato di mangiare il pane, c'è solo questo. Beh, ma cominciamo a dividerlo, va a finire che non la mangiavamo tutta. Ma se uno dice ho una gran fame, beh, oggi mangio io e poi vediamo, non ce n'è. A questo punto può dare, e nessuno di questi passaggi, nessuno di questi passaggi può mancare, altrimenti si squilibra la cosa. I disastri nascono nella dimenticanza di questi passaggi. Ed è curiosissimo che a noi è consegnato di fare per sempre almeno solo questo, solo questo. Dimenticatevi qualunque cosa, questo no, che ogni volta che prendi rendi grazie, fanne parte perché tutti possano parteciparne, e dai, che vuol dire accettare di togliere. Dare vuol dire questo. sentire la mancanza per ciò che non hai più, altrimenti non è dare, non è dare, devi sentirne una mancanza. Secondo Gesù questo è il gesto della vita, ciò che fa la vita. Concludo, perché per chi ha detto questo prima poteva alzare la mano dicendo non è vero che finisce così, perché finisce con una preghiera, sì, solo una preghiera. Anche questo è molto tradizionale, dicevo prima, e cioè che le encicliche papale finiscono con una preghiera. Bene, è curioso questo, che il Papa nell'enciclica dice che gli sta a cuore quasi in modo commosso che almeno per questa educazione a una spiritualità ecologica, cioè un'educazione a una spiritualità dello stare nel mondo, che adesso spero abbiamo capito qualcosetta guardando Gesù, dice una cosa mi sta a cuore, dite una preghiera prima di mangiare. E non solo questo, chi lo fa? Il Papa dice solo questo. Vuoi cominciare da una cosa concretissima? Fai così, questo ti cambierà pian piano. Ogni volta che mangi qualcosa, cioè fai quel gesto di prendere per vivere, di prendere per vivere, di una piccola preghiera. Il Papa dice solo questo, eh. Il resto, dice, ma quello ti lavorerà talmente se lo fai sempre, che il resto verrà. Il resto verrà. Ma vi assicuro che è più difficile di quanto sembra. Vi ho messo, a conclusione, e non è un caso, questo bellissimo quadro di Mie o Mille, se vogliamo la francese o l'italiana. Perché? Perché raccoglie la conclusione, cioè il Papa si congeda da noi dicendo almeno questo, e poi lascia una preghiera, almeno questo, non altro, ma questo sì, comincia da lì. Mi è venuto in mente questo quadro perché è una coppia giovane, ripeto, una coppia giovane raccolta in preghiera per un attimo. Qualcuno dice che l'alba, qualcuno dice che il tramonto, ma questo non è così importante. Ed è interessante di come ne parlava l'autore, che non era un mangiapreccio, non era uno che veniva in chiesa proprio semplice. Lui diceva: l'Angelus è un quadro che ho dipinto ricordando i tempi in cui lavoravamo nei campi e mia nonna, ogni volta che sentiva il rintocco della campana, ci faceva smettere per recitare l'Angelus in memoria. Bellissimo. Bellissimo. Io ho uno zio che mi diceva che suo nonno faceva così. Lui bambino accompagnava ad arare nei campi e sentendo il rintocco del campanile si fermava a pregare, solo una preghiera, pochissimo. E il testo originale, poi l'ha cambiato perché così forse ha venduto di più, sembra, era preghiera per il raccolto delle patate. Bellissimo. Prendere dalla terra, dire grazie, condividere, spezzare per poter dare. Che la postura dell'uomo nel mondo debba essere sempre prima di tutto e alla fine di tutto la postura dell'orante, dell'umile uomo che è stupito dalla vita e dalla vita oltre il nulla, non può che piegare il ginocchio a ringraziare e invocare aiuto di fronte a un compito così grande come quello del semplice accogliere e custodire la vita. Forse che questo stile orante tanto disueto e inusuale per noi forse non sia già la prima cosa o la prima conversione ecologica? Io credo di sì, e ve lo dico come una cosa personale. Sono cresciuto, ho respirato in una famiglia in cui prima dei pasti si pregava e si prega ancora. Quando ero giovane prete, 25 anni che sono prete, quando andavo nelle famiglie mi veniva spontaneo di pregare e trovavo delle famiglie ancora che non si stupivano della cosa. Mi è sempre più difficile proporlo, mi sento quasi a disagio, faccio uno sforzo per cominciare almeno con un segno di croce in silenzio prima del primo boccone. Questo mi fa pensare molto e dico, il Papa non è così stupido quando dice cominciate almeno da questo. Questo ti trasforma. Grazie.